Giovanni, buongiorno.
Buongiorno a te, Barbara.
Io sono molto contenta oggi di parlare di questo argomento, non perché l'argomento sia un argomento felice di cui parlare, ma perché è molto interessante e ci riserva delle riflessioni che davvero forse vanno fatte riguardo a quello che accade in Afghanistan, come diceva Roberto, e riguardo anche quello che accade alla musica.
Assolutamente sì, e sono anch'io molto contento di poter riflettere su questo aspetto, che è solo un aspetto di una problematica molto ampia, perché oggi abbiamo voluto focalizzarci sulle donne, ma evidentemente il problema musicale, il problema del fare musica in Afghanistan è un problema che tocca tutti, non solo le donne, ma le donne, lo sappiamo, soffrono di più in questo momento.
E forse, Giovanni, non solo in Afghanistan, ma questo lo affronteremo anche
però
più tardi.
Sarà un punto di partenza.
Sì. Allora, innanzitutto è davvero un piacere avere con noi una persona che in questo momento si sta attivando moltissimo, anzi io la ringrazio fin da subito per la sua disponibilità, so che sono giorni davvero molto molto concitati per lei e per tutta l'associazione Pangea. Abbiamo con noi Silvia Redigolo. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, grazie per l'invito.
No, grazie a lei davvero per la disponibilità di questo suo tempo prezioso. Lei lavora con l'associazione Pangea che dal 2003 aiuta le donne in Afghanistan, le aiuta attraverso un progetto in cui possano realizzare insomma dei sogni di libertà, e quindi grazie ancora di essere qui con noi.
Grazie.
E il secondo ospite, voce conosciutissima a Rete 2, Giordano Montecchi. Buongiorno Giordano.
Buongiorno, eccomi qua, grazie a voi di avermi chiamato, anche
grazie
se io sono un po' meno contento di dover parlare ancora una volta di questo argomento.
Certo, ed è proprio per questo però che ti abbiamo chiamato, per la tua conoscenza, per la tua esperienza, e anche se è una questione triste, bisogna continuare a parlarne.
Vorremmo insomma arrivare a non parlarne più, però purtroppo insomma l'attualità ci riporta qui a questo argomento. Io vorrei rivolgere la prima domanda a Silvia Redigolo. A noi arrivano delle notizie che sono a volte contrastanti, ci arrivano notizie tragiche perché le donne hanno paura, perché le persone vogliono scappare da questo paese, e ci arrivano anche delle notizie in cui si racconta del fatto che il regime dei talebani sia apparentemente e momentaneamente tranquillo, che si è aperto un dialogo. Insomma, le notizie sono confuse. Voi con Pangea Onlus siete sul territorio e siete in continuo contatto con le donne di Kabul che lavorano per la vostra associazione. Che cosa sta accadendo veramente, Silvia Redigolo?
Ma guarda, cosa sta accadendo? Diciamo che le notizie, è vero, possono essere contrastanti, però poi quello che ci raccontano le nostre donne è un messaggio, quello che ci lanciano è un messaggio forte e chiaro, cioè hanno paura.
Sì.
Hanno paura perché sono già iniziati gli omicidi delle cooperanti che hanno lavorato con ONG occidentali, per cui per esempio sabato 14 a Mazar-e-Sharif fuori Kabul ne sono state uccise 15. E la sedicesima è stata fino a pochi giorni fa nascosta con le nostre, e poi è arrivata in Italia insieme alle nostre colleghe.
Sì.
Sono cominciati i rastrellamenti rivolti a cercare chiunque avesse collaborato con occidentali. Le nostre colleghe, lo sappiamo, sono state evacuate settimana scorsa, ma la ricerca continua dai loro parenti. I loro parenti hanno ricevuto diverse minacce e visite da parte dei talebani.
Sì.
E quindi cioè, questo messaggio bipolare noi non lo leggiamo proprio, cioè per noi è un momento in cui i talebani si stanno mostrando moderati, educati, ma poi alla fine nella pratica e poi nella vita quotidiana non lo sono.
Quindi sembra più un atteggiamento di facciata da mostrare al mondo occidentale, insomma.
Esatto, e quello che io ti sto raccontando è quello che succede a Kabul, che è la capitale,
sì.
Per cui tu immagina quello che succede nei vari villaggi attorno a Kabul, nelle varie città, dove comunque ovviamente l'opinione pubblica non è così attenta.
Certo.
Quindi non c'è la possibilità che più ci si allontani da Kabul e più le cose siano ancora in qualche modo gestibili. Tu ci confermi il dato contrario?
Io credo sia proprio il contrario, esatto, sì. Poi ovviamente questi sono i primi giorni di governo talebano, perché loro hanno festeggiato martedì la partenza degli americani, sparando tra l'altro in aria, per appunto festeggiare questa loro vittoria. Dopodiché oggi forse si stanno rendendo conto quanto è difficile governare, perché ovviamente le banche sono chiuse, la gente sta iniziando a morire di fame, a chiedere il pane per le strade, per cui forse si stanno rendendo conto che poi alla fine tra governare e pensare di governare, insomma, c'è una differenza.
Il primo stacco musicale l'abbiamo voluto dedicare a questo Zora Ensemble. Zora Ensemble è il primo ensemble, la prima orchestra totalmente femminile, che è nata per volere di un uomo lungimirante, e parliamo di Hamad Zarmast, che è direttore dell'Istituto Nazionale di Musica dell'Afghanistan, ora in Australia. E quindi è un progetto che ha unito musiciste che fanno musica tradizionale con musiciste che studiano più il repertorio classico. Sappiamo che è di qualche giorno fa la notizia che Nyegin Kpavalvak è riuscita a lasciare il paese. Lei è la prima direttrice d'orchestra afghana che è riuscita a lasciare il paese. Vorrei rivolgere subito una domanda a Giordano Montecchi. Giordano, fa quasi stupore vedere come nel momento in cui il governo talebano ha preso il potere abbia subito immediatamente parlato di musica. Noi che qui forse ogni tanto facciamo fatica a parlare di musica per certi aspetti, fa un po' specie e ci fa anche riflettere su come in realtà il divieto di fare musica, che è stato subito promulgato dal portavoce dei talebani, insomma, sia così importante. Perché secondo te questa attenzione così specifica all'ambito musicale?
È morbosa questa attenzione,
sì.
Ma la musica non solo nell'Islam, anzi in una certa parte dell'Islam, ma in particolare in tutte le religioni monoteistiche, cioè le tre religioni del libro, quindi anche cristianesimo e ebraismo, è vista come spesso come la porta d'accesso a tutto ciò che è riprovevole. C'è una suite, una stringa, musica, canto, danza, corpo, ubriachezza, lussuria, peccato, vizio, Satana.
Sì.
La musica è la porta d'ingresso per tutto questo. A cominciare, voglio dire, dalle... La storia non riesco a, come posso dire, a riassumere in poche parole, perché ci porterebbe fuori, ma già Sant'Agostino nel cristianesimo, quando nelle confessioni dice quando la musica mi piace troppo, cioè, Sant'Agostino parla delle sue esperienze in chiesa, sento che commetto peccato, perché a quel punto non penso più a Dio, ma cedo alla concupiscenza della carne. Già in Agostino questa cosa, e tutta la storia di queste religioni è costellata, è percorsa con un filo rosso, un filo nero, rosso di sangue eventualmente, da questa morbosa persecuzione nei confronti in particolare dei musicisti e un po' in tutte le arti del quelle che oggi chiamiamo dell'intrattenimento, quindi tutte le arti che hanno a che fare col piacere. E il piacere del resto è ancora oggi uno dei bersagli prediletti di certe anche avanguardie occidentali, ma del resto sembra proprio che ultimamente, sentivo i discorsi ovviamente che avete fatto poco fa, i talebani stanno imparando da noi adesso, ci si presentano ipocritamente, ritengo, con una immagine, cercano di conservare un'immagine presentabile, ma la realtà sotto è completamente diversa. Stanno apprendendo quella ipocrisia, quel cinismo tipico dell'Occidente, che in realtà è all'origine di tutto quello che sta accadendo, perché è la spirale dell'odio, è la spirale del colonialismo, insomma, sappiamo che alla base ci sono realtà insondabili nella loro profonda nel loro profondo radicamento nella storia umana, e questa è una tragedia, è questo che mi deprime profondamente. I talebani avevano iniziato già negli anni nei primi anni 90, quando erano arrivati al potere, ribaltando i mujahideen precedenti che avevano mandato dei russi, avevano iniziato a imporre queste censure feroci, prendendo esempio dall'Iran di Khomeini, perché è stato lui quello che ha iniziato questa storia recente di censure e persecuzioni. E adesso che ritornano, magari ci racconteranno che l'istituto musicale nel quale sono passati molti musicisti recentemente, di cui si parlava poco fa, oppure taceranno il fatto che questo istituto verrà quasi certamente smantellato, se non lo è già stato.
Giordano, tutto quello che dici è vero, però rimane sempre difficile da capire come questa reprimenda che ha attraversato i secoli, tu citavi Agostino, si potrebbe appunto, come dicevi, citare anche
sì,
qualcosa,
Savonarola,
ma anche prima voglio dire.
Sì, certo, è la stessa crociata contro i catari che ha disperso la poesia dei trovatori,
certo,
e tutta quella
pubblica certo.
laica che era fiorita.
Però tu mi testimoni che nel corso dei secoli, diciamo così, le nostre culture, chiamiamole occidentali, e comprese anche quelle medio orientali del popolo ebraico, ha imparato a superare certe situazioni. Questo accanirsi da parte di questi fondamentalisti e anche il non capire l'anacronisticità della situazione e anche l'inefficacia della loro posizione, perché più reprimi e più ci sarà voglia di musica.
Sì, questo sì, ma è così. Ma sai cosa io credo? In sostanza, forse la soluzione di questo enigma sta nel fatto che la musica è la punta di diamante della globalizzazione, e cioè dell'influsso corruttore che l'Occidente esercita anche in quei paesi. Anche da noi ormai l'odio e la radicalizzazione spingono nelle famiglie stesse a perseguitare o addirittura a uccidere le ragazzine che non si sottopongono.
Certo.
Eccetera. Ecco, la musica è l'arma totale dell'Occidente nel suo conquistare l'Oriente, e il revanchismo nazionalistico e identitario si accanisce proprio contro questo.
از ما نخرید یار از همه دل خرید از ما نخرید از هر کی شنید ناله از ما نشنید در پای محبتش دمره سر شوق مرده نخواد خاک گشته ندید مرده نخواد خاک گشته ندید وقت عروس افتاب از خانه می براید وقت عروس افتاب از خانه می براید عاشق با گریه میشه شراش می سراید عاشق با گریه میشه شراش می سراید وقت عروس افتاب از خانه می براید وقت عروس افتاب از خانه می براید عاشق با گریه میشه شراش می سراید عاشق با گریه میشه شراش می سراید
Questo è un brano che è stato, come dire, inserito in una raccolta molto interessante di musicisti di varie diverse etnie che sono stati oscurati, diciamo, dal proprio regime politico, non solo afghani, come in questo caso in realtà il musicista Farhad Daria. Questo è un ascolto che Giordano Montecchi ci hai voluto proporre tu, un musicista appunto che è stato costretto anni fa a lasciare l'Afghanistan.
Certo, ma sono tantissimi adesso tutti i musicisti, siano essi afghani o persiani o di altre nazioni dove vige la Sharia, quasi sempre sono emigrati o espatriati. È una realtà tristissima e purtroppo nei loro paesi sarebbero, cioè per loro sarebbe impossibile rientrare, insomma, sì. E diventano così a vario titolo poi emblemi della resistenza all'estero e così, ma hanno anche, come dire, ricordano anche a noi che quei paesi sono, fra l'altro, hanno una tradizione musicale che fa venire i brividi per la sua ricchezza, la sua bellezza, la sua nobiltà e la sua antichità, che oltrepassa addirittura per certi aspetti la stessa nostra musica occidentale. Penso ad esempio a come nella storia dell'Islam sostanzialmente, e quando gli Omayyadi da Damasco si trasferirono a Cordova nell'Andalusia e diedero origine a quel momento dorato, forse ineguagliato, di fioritura culturale e artistica che è appunto la Spagna moresca, con quel monumento musicale che sono le nube, ovvero il monumento della musica arabo-andalusa. Nella storia degli arabi / Islam c'è questo momento, e il sufismo, per esempio, è una delle infinite contraddizioni che stanno alla base di questa tragedia, per cui fa sì che anche all'interno di quei paesi certi musicisti e certi maestri spirituali, teologi, che professano invece una visione diversa dell'Islam, vengono perseguitati, zittiti o uccisi. Sono storie appunto molto, molto complesse, molto drammatiche, ma ci sono tantissime contraddizioni, e nella teologia stessa dell'Islam il contrasto che c'è tra il Corano e gli Hadith e la Sunna, cioè tutti i testi che sono stati scritti a commento del Corano, che sono attribuiti a Maometto e sui quali ancora oggi all'interno del mondo islamico i teologi e gli studiosi, gli storici si scannano, perché chi ritiene che quei Hadith che condannano la musica, che invece nel Corano sostanzialmente non viene così presa di mira, siano dimostrino che la musica è colpevole, eccetera. Altri invece ritengono che i Hadith e tutti questi testi, che corrispondono grosso modo a quella che potrebbe essere la patristica cristiana, no? Siano in realtà una corruzione spesso manipolata proprio a fini politici, di potere, strategici, del messaggio originale del Corano sulla musica e quant'altro.
Silvia Redigolo, ascoltando Giordano Montecchi ci viene come occidentale anche un senso di colpa, insomma la responsabilità sta anche nelle azioni dell'Occidente. Io non so quanto lei sia d'accordo, ma la domanda è: cosa può fare in questo momento l'Occidente? Noi cosa possiamo fare per aiutare le donne afghane in generale, le musiciste in particolare?
Ma allora, innanzitutto può non far dimenticare quello che sta succedendo in Afghanistan. Oggi già si fa fatica a trovare la notizia sulle prime pagine dei giornali o nelle home page dei vari quotidiani online, perché ormai l'Afghanistan dopo 10 giorni non interessa più così tanto, per cui grazie per questo momento in cui ancora una volta parliamo di Afghanistan e di donne. Perché, come dicevo prima, adesso ovviamente inizierà la fase più dura, perché i talebani rimangono soli a comandare e quindi inizieranno soprattutto per le donne, per le musiciste, ma anche per le bambine, le studentesse, inizierà davvero un periodo duro. E quindi quello che possiamo fare è davvero continuare a tenere accesa la luce su quel territorio e cercare di sostenere le associazioni che in quel territorio davvero stanno facendo delle cose. Cioè Pangea, per esempio, continuerà a lavorare a Kabul, continuerà a lavorare con le bambine sorde. Noi abbiamo un progetto proprio che una scuola per 600 bambine sorde, e proprio un progetto che avevamo in mente era quello di portare loro la musica attraverso le vibrazioni. Ed è un progetto che noi assolutamente non mettiamo da parte, così come non mettiamo da parte il microcredito, perché oggi vediamo le banche chiuse, le file proprio fuori dalle banche sperando che aprano ma non apriranno, donne e bambini che chiedono l'elemosina, chiedono un pezzo di pane per le strade di Kabul, per cui il progetto di microcredito di Pangea in questo momento è di vitale importanza, per cui Pangea assolutamente continuerà a lavorare in Afghanistan.
Certo che non vi mancheranno le difficoltà, come farete ad aggirare il muro dei talebani?
È difficile, però non sarà impossibile. Abbiamo una rete di donne che si sono rese disponibili a continuare il progetto, che già lavoravano con noi e che quindi ovviamente con più rischio, questo sì, ma quindi ci vorrà più determinazione, più coraggio. Ma lo faremo ovviamente in maniera più cauta, in maniera più intelligente, un po' più nascosta. Ma non possiamo seguire l'onda di chi se ne va.
Certo.
Ustad Farida Mahwash. In questo brano, che oltre alla bellezza della musica, alla suggestione di questo flauto nei in apertura, canta un testo di Rumi, di cui vorrei che Giordano Montecchi ci parlasse, perché l'importanza dei testi, che sono anche la lettura distorta in questo caso dei testi sacri, il testo è molto importante in questo fenomeno di cui ci raccontavi, Giordano.
Sì, come anche da noi nel Medioevo, a volte i testi sono l'ancora di salvezza per la musica, cioè se il testo è un testo serio, di ispirazione religiosa, allora può veicolare, sì. Può salvare la musica dalla censura. Galal ad-Din Muhammad Rumi è l'autore di questo testo che veniva cantato qui dalla Farida Mahwash, e che è un poeta e mistico sufi del XIII secolo, forse il più grande di tutti. Il testo è meraviglioso. Ascolta il flauto di canna e il suo lamento, come canta la separazione. Dalla giuncaia mi hanno reciso, ed allora il mio lamento fa gemere l'uomo e la donna. Io chiamo un cuore straziato dalla separazione per rivalargli il dolore del desiderio. Ogni essere che sta lontano dalla sua fonte aspira al tempo in cui le sarà unito. La separazione è anche la separazione dell'uomo da Dio, che è il tema proprio del sufismo, ma anche l'amore tra l'uomo e la donna, come abbiamo sentito.
Certo. Giordano, il tempo sta per finire. Vorrei, come dici tu, no? I testi sono importanti e sono spesso ciò che i regimi totalitaristi sono spinti a oscurare, a bruciare. Secondo te, appunto, cosa accadrà adesso, in un prossimo futuro? Abbiamo ancora, come dire, la speranza che alcune voci possano possano rimanere non inascoltate?
Personalmente, ma vale il tempo che trova, sono abbastanza pessimista al riguardo. Ma come si diceva prima, quando adesso si spegneranno i riflettori, probabilmente la sorte di chi con coraggio, con abnegazione, con passione continua in questi paesi, in Afghanistan in particolare, ma non solo, ripeto, in molti altri paesi islamici sono influenzati da questa deriva fondamentalista e censoria, non troveranno più, faranno sempre più fatica a trovare appoggi e sostegno, anche perché noi occidentali, credo, e come dicevo prima, i talebani stanno imparando da noi. Siamo specialisti di una realpolitik che si presenta in un certo modo e poi e nasconde una realtà che è molto diversa. Penso semplicemente alla realtà dell'accoglienza dei migranti in Europa, con dichiarazioni di accoglienza e in realtà sotto sotto respingimenti e quant'altro. Ecco, questi meccanismi, il progresso, ma anche nel regime dei talebani, è legato a un fenomeno di questo tipo.
Già. Allora, noi dobbiamo chiudere questa interessantissima puntata di Voi che sapete. Ringrazio ancora davvero di cuore la presenza di Silvia Redigolo. Ripeto, il suo tempo è prezioso, ma soprattutto ci ha portato un elemento di resistenza, di la rappresentante di persone che lì continuano a lavorare, quindi una luce, un po' di speranza, perché le cose, anche come diceva prima, in una forma più nascosta, possano continuare a lavorare e ad agire per un futuro di libertà e di benessere per le persone che vivono in Afghanistan. Dunque grazie ancora.
Grazie a voi.
E naturalmente grazie.
Sì, prego.
Guardate, volevo solo lasciarvi questa immagine. Sì. La mia collega, prima di partire dall'aeroporto di Kabul, ha visto il suo ultimo tramonto e lei diceva: la crudeltà dei talebani non può durare per sempre. Per cui questo forse è il messaggio di speranza che noi stiamo coltivando, continuando il lavoro di Pangea.
Certo, grazie. Allora grazie ancora di questa testimonianza e noi saremo grazie con voi ogni giorno.
Grazie.
Grazie a Giordano Montecchi di essere stato con noi. Alla prossima, buon pomeriggio.
Grazie a voi e grazie a Pangea soprattutto e a tutti e tutte le associazioni e le ONG che sono le uniche a lavorare veramente per questa popolazione.